Alleluia, Dio è buono. Un benvenuto nella casa del Signore. Siamo felici questa mattina di offrire a Dio questo sacro culto. Non è un'abitudine, non è ritualismo, non è religiosità. È un desiderio del nostro cuore venire nella sua casa e celebrare il nome del Signore. Un benvenuto a quanti ci seguono per via live stream. Benvenuti anche a te, uguale dove sei. Ascolta la parola del Signore che è potente a cambiare la nostra vita interamente. Oggi è la quinta settimana di maggio, concludiamo il nostro lungo periodo che abbiamo parlato del dare e questa mattina vorrei parlarvi di qualcosa che ha tanto toccato il mio cuore. Sapete, nella fase preparatoria o quando mi preparo per il messaggio della domenica mattina succedono tante cose belle, io ve li voglio partecipare queste cose perché Dio è fedele alla nostra vita. Quindi leggiamo la parola del Signore, la troviamo scritta nel capitolo 2 di Giosuè, quindi andiamo a fare un salto nel passato, vedrete una storia per chi legge la Bibbia, per chi medita la Bibbia, per chi è stato come me fin dalla scuola domenicale, conosce la storia di questa donna che era una donna che umanamente parlando, socialmente parlando, moralmente parlando, non sarebbe dovuta far parte, non sarebbe dovuta essere inserita in quello che poi è stato inserita, ma Dio è pieno di grazia nella sua generosità. Apriamo la Bibbia, se ce l'avete sicuramente, o apri il tuo cellulare, quello che desideri, segui con me la lettura nel capitolo 2 di Giosuè, dal verso 11 al verso 14. Giosuè 2, dal verso 11 al verso 14. E mentre ascolti la parola del Signore, la lettura della parola di Dio, di al tuo cuore, Signore, parla al mio cuore questa mattina. Voglio essere un esempio di generosità. Alleluia. Appena l'abbiamo udito, qui è Rab che parla, appena l'abbiamo udito il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno di noi per causa vostra, perché il Signore, il vostro Dio, bella testimonianza questa, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Perché, disse una pagana, il vostro Dio è Dio lassù nei cieli, lui regna nei cieli, ma è anche Dio qui sulla terra. Il verso 12 dice, vi prego dunque, giuratemi per il Signore, perché poiché vi ho trattati con bontà, con generosità, anche voi mi tratterete con bontà la casa di mio padre e datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e tutto quello che appartiene a loro e ci preserverete dalla morte. Il verso 14, quegli uomini risposero, noi siamo pronti a dare la nostra vita per voi se non divulgate questo affare e quando il Signore ci avrà dato il paese noi ti tratteremo con bontà, con generosità dalla morte. È importante per noi questa mattina riflettere su un aspetto che è in noi, che è legato, è incatenato, è ancorato nella nostra vita, ovvero la generosità, l'effetto domino della generosità. Sapete, nel preparare questo messaggio mi sono imbattuto, a me piace leggere le biografie di tantissimi uomini di Dio, ma anche uomini di un certo calibro nel mondo, perché anche loro hanno la loro importanza, anche loro hanno da dirci qualcosa. E nei giorni precedenti, qualche settimana fa, mi sono imbattuto nella storia, nella biografia di un signore americano, anche lui di fede evangelica, che si chiama Paul Tudor Jones. Questo uomo divenne ricco grazie a degli investimenti che lui fece alla borsa di New York, ma i suoi investimenti li fece in un momento critico di crisi economico in America e lui trovò in questo periodo di crisi, in questo periodo di crisi trovò un metodo per poter investire e questo investimento gli fruttò un'enorme ricchezza. Ah, va bene Giuseppe, ci fa piacere che lui divenga ricco, ma che c'ha a che fare con noi? Adesso ve lo dico. Allora lui, quest'uomo, attraverso i soldi che guadagnò, non si li tenne per sé, divenne così generoso che fondò una delle più grandi organizzazioni filantropiche, una delle più grandi organizzazioni umanitarie che ancora oggi esiste, e porta il nome di Robin Hood Foundation, e che i più grandi giornali, riviste economico finanziario la definiscono, questa fondazione umanitaria la definiscono una delle più serie e una delle più importanti organizzazioni umanitarie al mondo. Lui, quest'uomo, questo fratello Paul Tudor Jones, decise, attraverso quello che lui guadagnò, di adottare dei ragazzi che, a causa della povertà, che a causa della indecenza economica, non sarebbero mai riusciti a completare gli studi universitari. Così, attraverso la sua organizzazione, lui raccolse ben 1,5 miliardi di dollari, permettendo così a migliaia di ragazzi che venivano dai sobborghi americani, che venivano dai ghetti americani, di poter concludere il loro studio, e diede la possibilità quindi a centinaia e a migliaia di ragazzi di completare gli studi universitari. Effetto domino della generosità. Ma sapete che è successo? Gli studenti che riuscirono a laurearsi divennero dottori, avvocati, ingegneri, ricercatori, scienziati, giudici, e loro stessi impararono da colui che li ha adottati. Loro stessi a sua volta investirono in questa organizzazione. Così ancora oggi migliaia e migliaia di ragazzi americani possono concludere i loro studi americani. Tutto è iniziato dal desiderio di un uomo che ancora oggi, l'effetto domino della sua generosità continua. La Bibbia dice, fratelli, che chi annaffia sarà annaffiato. La Bibbia dice che chi semina ne godrà i frutti. La Bibbia dice che chi lavora è degno del suo salario. Guarda per un momento indietro alla tua vita e pensa solamente per un attimo. Per un attimo pensa solamente chi è stato generoso nei tuoi confronti. Pensa per un attimo chi ha investito nella tua vita. Innanzitutto, permettetemi, fratelli miei, innanzitutto guardiamo a Dio, che ha investito il meglio, la parte migliore che lui ha. Anzi, lui non ha parte non migliore, lui ha tutto meglio, però ha investito la cosa più preziosa che lui aveva, che è stato il suo figliolo Cristo Gesù. Lui ha fatto di noi gratuitamente, ha investito nella nostra vita, dirà poi, lo leggeremo, l'apostolo Paolo ai Romani capitolo 5 verso 10. Lui ha investito gratuitamente. Lui ha creduto in te, ha creduto in me, ancor quando noi eravamo dei peccatori incalliti. Pensa innanzitutto a Dio, che nella sua grazia gratuita ha fatto di te un suo figliolo, e ancor di più gratuitamente ti ha offerto e ti fa erede della sua celestiale eredità. Pensa all'amore che ti hanno dato i tuoi genitori, o che ti hanno regalato i tuoi genitori. Pensa all'affetto, se dovessi pensare all'affetto dei miei genitori, loro hanno creduto in me quando veramente non era possibile credere in me. Hanno investito nella mia vita quando veramente nessuno avrebbe voluto farlo, ma loro, nel loro amore, mi hanno regalato la loro generosità. Pensa alla tua maestra d'asilo. Io me la ricordo. Dice sì, Gesù. No, veramente, non so, sarà l'età, fratelli, perdonate. Me la ricordo che era abbastanza piena e che aveva un alito così pesante. Ricorda la tua maestra alle scuole elementari, quando ti ha insegnato a scrivere e a leggere. Fai una lineetta sulla paginetta, fai un'altra lineetta, vi ricordate queste cose? Poi dopo una lineetta fai un'altra lineetta a fianco. Hanno investito nella tua vita, nella mia vita, sono state così generosi con noi che hanno investito del tempo prezioso. E io mi permetterei, innanzitutto andando in cielo e poi ritornando in terra, che se questa mattina noi siediamo belli profumati, vestiti, sbarbati, lavati, o se questa mattina stiamo godendo la presenza di Dio, lo dobbiamo unicamente ad altre persone che hanno investito nella nostra vita. Siamo d'accordo, fratelli? No, tu non sei un'isola. Tu non sei cresciuto e poi abbandonato. No, qualcuno durante il corso della tua vita si è preso cura di te, nel bene e anche nel male. Quante persone hanno seminato in te senza sapere chi saresti diventato o senza sapere chi cosa saresti diventato, eppure nella loro grande generosità, se sei lì seduto, lo devi anche alla generosità di altre persone. Io personalmente potrei fare una lista lunga di nomi di persone che hanno investito, seminato nella mia vita. Alcuni di loro purtroppo sono deceduti, come i miei genitori, come i miei nonni pure, perché io ho abitato a casa dei miei nonni pure per un certo periodo. Hanno investito, ti ricordi? Sì, hanno investito nella nostra vita, o si sono presi cura di noi. Personalmente, fratelli e sorelle, io ci sono qui presente delle persone che dovrei ringraziarli fino alla mia morte e anche nell'eternità li ringrazierò. Mi ricordo il fratello De Milito, insieme a Carmelo De Milito e Paoletta De Milito, quando io arrivai nel 91 qui di lunedì sera, buio pesto, trovai 1,5 metri di neve, ho detto: Signore, forse il treno si sarà sbagliato, invece di andare in Germania è arrivato in Siberia. Io non conoscevo queste cose, eppure c'era il fratello Carmelo con Paoletta che mi hanno, per 7 mesi si sono presi cura di me. E io dico, se oggi sono qui dietro questo pulpito, lo devo anche a loro. La famiglia Saverino, non voglio portare in auge i nomi di nessuno, potrei ringraziare, lo farò fra un po', ognuno di voi personalmente, perché avete investito nella mia vita. E se sono qui, il vostro pastore, predicatore questa mattina, lo devo anche a voi, all'impegno che avete fatto. Lo so, mi avete onorato anche pagandomi gli studi della scuola biblica. Io non mi dimentico nulla, fratelli, non mi dimentico, e dovrei di ognuno di voi fare una statua, perché avete investito nella mia vita, lo so. I Saverino, quando ci eravamo appena sposati, hanno messo a disposizione un completo appartamento, non sapevamo dove andare e loro ci hanno dato il loro appartamento. Io, è importante la generosità altrui, però Gesù dice: come avete ricevuto, fate anche voi agli altri. Noi non siamo il Mar Morto, noi siamo un fiume di grazia che scorre, fiumi d'acqua viva attraverseranno la nostra vita. Oh, mi ricordo quando cantavamo quel bellissimo cantico: Signore, fa di me un vaso nuovo dove altri possono bere, ma prima che altri bevono dalla mia vita, io ho bevuto dalla tua gloriosa grazia e generosità. Investire oggi nella vita delle persone, non ti trattenere, te lo chiedo nel nome di Dio, non ti trattenere, investi tutto ciò che hai nelle altre persone, non solo nei tuoi bei figli, ma anche nelle persone che forse non conosci, vedremo fra un po'. Investi per la tua epoca, investi nella tua chiesa, investi per il futuro della tua chiesa, investi per il futuro dell'opera di Dio. O chissà quale vita sarà influenzata da un piccolo atto di generosità che viene dalle tue mani. Effetto domino della generosità. Guardiamo un attimo al passaggio biblico velocemente. La Bibbia dice che tra l'esecuzione, tra il riempimento della promessa di Dio e il Giordano c'era Gerico. Gerico doveva essere conquistato per poter conquistare la terra promessa, una terra dove scorreva un po' un proverbiale quasi, per rappresentare un po' l'abbondanza. Dio disse: una terra dove scorre il latte e il miele, dove una terra di abbondanza, una terra che io ho promesso ad Abramo, Isacco, a Giacobbe, sei proprio lì vicino a ereditare la terra promessa, una terra quindi regalatagli dalla generosità di Dio al popolo di Israele, una terra, dirà Dio, che tu non hai coltivato, una terra che tu non hai conquistato, una terra che tu non hai pagato, ma è una terra che te l'ho regalata io, perché io sono un Dio generoso, pieno di grazia. Dio l'Onnipotente era stato generoso con loro ed è sul punto di regalare fattivamente la terra promessa. Però Gerico non è una città normale, Gerico non è il paesino da dove io vengo, Gerico è una città fortificata, una città dove le mura sono impenetrabili e la sua forza è famosa in tutta la regione dove lei è stata costruita. Lei è una grande città, pensate un po' sulle città, si dice a livello storico, sulla città camminavano con i cavalli le guardie, addirittura vedremo fra un po' sulle città, sulle mura di queste città costruivano le case. Pensate un po' quante spesse erano le mura, era una città invalicabile, era una città indistruttibile, era una città che non potevi conquistare. E Giosuè, per poter vedere un po' com'era la vita in questa città, manda 2 spie, noi conosciamo, vado velocemente alla storia, la conosciamo, e queste 2 spie, guarda un po', entrano in una casa, in casa di una prostituta che aveva le sue la sua casa l'aveva fatta costruire sulle mura della città. Così non avrebbe, era una strategia naturalmente, nessuno avrebbe sospettato, perché uomini notte e giorno uscivano ed entravano dalla casa di questa prostituta, quindi queste due spie straniere si infiltrarono tra gli uomini che erano clienti di questa donna, ma loro non erano clienti, mi raccomando, è importante. Questi uomini non erano clienti, questi due uomini avevano un messaggio da parte di Dio che avrebbe toccato il cuore di questa prostituta, e attraverso il messaggio che Dio ha di generosità, di grazia, di amore o di amore, questo il cuore di questa prostituta, ma non solo il cuore, attraverso questo messaggio il cuore di questa prostituta sarebbe stato trasformato, cambiando il destino della sua vita, cambiando il destino della vita dei suoi parenti, e lui lo dirà dei genitori, dei miei fratelli e tutto ciò che ci appartiene, o tutta la razza, tutta la famiglia intera di questa donna è stata salvata perché Dio aveva un messaggio di generosità nei confronti di questa donna. E se oggi ne parliamo dopo più di 4.000 anni, vuol dire che l'effetto di questa generosità è stato così potente. Io non importa chi eravamo, non importa chi sei oggi realmente, Dio vuole essere generoso con te anche questa mattina. O non guardare al tuo passato, ciò che hai fatto, ma lui vuole costruire il tuo futuro dal presente, e lo fa anche attraverso la generosità di altre persone. Per noi è stato tutto gratis, fratelli, per noi Cristo ha pagato alla croce per i nostri peccati, ma tutto ciò che godiamo oggi è stato prettamente un regalo di Dio, perché Dio è un Dio di grazia, Dio è un Dio d'amore, Dio è un Dio che dona gratuitamente la sua grazia, la sua generosità. A Dio è costato tanto, a noi non è costato nulla. Rab, questo era il nome di questa prostituta, era una peccatrice. Rab aveva venduto il suo corpo per i soldi. Lei, Rab, era morta nel peccato, lei era insensibile all'amore, lei odiava gli uomini, odiava la società, odiava anche la natura per averla fatta donna, o lei era oggetto per il divertimento di tanti uomini. Lei veniva soggiogata, lei veniva usata, lei veniva abusata, lei veniva violentata, o lei non si sentiva più amata da nessuno, perché lei si sentiva piuttosto un oggetto da essere usata, ma non una donna da essere amata. Sapete, quando il peccato diventa qualcosa da cui dipendi, quel modus in cui vivi, quello stato in cui vivi, ti sembrerà del tutto normale. Lei non conosceva altro, lei 24 ore al giorno era a disposizione di aguzzini che abusavano di lei. Sapete, fratelli, a proposito di generosità, a volte si giudicano troppo le persone che vivono in uno stato sociale diverso dal nostro. A volte giudichiamo troppo quel tipo di persone che vivono in una cultura diversa dalla nostra. A volte giudichiamo troppo quelle persone nate e cresciute in una famiglia diversa dalla nostra. Fin troppo spesso noi giudichiamo, dimenticando che se ti trovi o se ci troviamo seduti in questa chiesa, o se sei seduto su una sedia relativamente comoda, voglio dire, questa mattina, o se stai ascoltando un predicatore che ti sta predicando la parola di Dio, o se hai appena cantato e ascoltato della buona musica santa e cristiana, se alla fine qualcuno ti regalerà qualcosa questa mattina è perché qualcuno è generoso con te e con me. Alleluia. Nient'altro, perché qualcuno è generoso con noi. Dio scelse Rab per farla un esempio di generosità. Romani capitolo 5 verso 10 dice che mentre eravamo nemici di Dio, mentre io ero perduto nel mio peccato, mentre ero lontano dalla grazia di Dio, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliuolo. Perché Dio ha tanto amato il mondo, Dio è stato così generoso con il mondo che ha dato Gesù, affinché chiunque crede in Gesù riceva gratuitamente la vita eterna. Se non fosse stato per la misericordia, se non fosse stato per la generosità di Dio, io sarei morto nei miei peccati, non credo sarei ancora vivo per la vita che facevo, non avrei imparato il mio mestiere, non sarei venuto in Germania se non fosse stato per la generosità di Dio, non avrei conosciuto mia moglie, non avrei avuto la mia famiglia, o non sarei diventato pastore della EPO, non sarei questa mattina dietro a questo pulpito a predicare che tu e Dio siamo frutto della generosità di un'altra persona. Come avete dato, come avete dato, anche voi date ad altri. E voglio ribadire ancora in modo forte che mentre tu stai ascoltando, anche a tutti quelli che sono in live stream questa mattina, mentre stai ascoltando Dio nella sua grande, nella sua grandezza di generosità, ti sta insegnando che non devi tenere tutto per te, ma c'è gente che ha bisogno anche di te. C'è tanta gente che ha bisogno di te. Io ero orgoglioso, fratelli. Poca gente ha conosciuto presente, eccetto Gianluca probabilmente. Io ero orgoglioso, ero odioso, ero arrabbiato, ero invidioso. Avevo, a causa del mio peccato, delle cicatrici morali nella mia vita. Ma nella sua grandezza di generosità, Dio, come fece con Rab, ha scelto una persona moralmente non idonea a entrare a far parte della sua grazia. Ma Dio, dicevo, nella sua generosità ha dato pace al mio cuore, ha salvato la mia vita e ha fatto di me uno strumento di generosità. La nostra chiesa, fratelli, la mia bella, adorata chiesa, non è un luogo per gente perfetta. La mia chiesa è un posto per persone redente dal sangue di Gesù. Perché se cerchi la perfezione in me, stai sbagliando. La devi cercare in Gesù. Però dopo che l'hai trovata in Gesù, devi essere simile a Lui. E questa è la cosa difficile. La chiesa, la nostra chiesa, non è un luogo per gente buona, cara, carina, sorridente, ma la nostra chiesa è un luogo dove degli ex peccatori si incontrano per celebrare il nome di Gesù. La nostra chiesa non è, è un luogo nel quale dei peccatori incalliti, morti nei peccati, sono in attesa che vengano trasformati dalla potenza del Vangelo di Cristo Gesù. Oh, la casa di Rab, sì, era una casa di prostituzione, ma poi diventa una casa di santità. Sarà l'unica casa che resterà in piedi quando Dio farà tremare Gerico. Rab è una prostituta, sì, lei gestisce una casa d'appuntamento, è una peccatrice, ma lei, abbiamo letto al verso 11, dice: io ho sentito, abbiamo sentito, e la paura ha invaso il nostro cuore, la paura ha invaso l'animo nostro. Io so, dice lei, è il motivo per cui lei dice che io conosco, io so, è perché io ho sentito qualcosa intorno al vostro Dio. Oh, il vostro Dio è lassù nei cieli, Dio, ed è Dio anche qua giù sulla terra. No, 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 lui non ha delegato, non ha relegato al nemico delle anime nostre alla terra. Ancora oggi Dio è il sovrano di questo bellissimo globo terrestre. Il Dio a cui tu appartieni è Dio anche qui nella, sulla terra. E lei diceva: io so che il vostro Dio è potente. Oh, sappiamo quello che ha fatto agli egiziani, sappiamo come ha aperto il Mar Rosso, sappiamo come vi ha guidati fin qua, noi sappiamo ogni cosa. Oh, lei non era stata mai in chiesa, lei non possedeva Rab, non possedeva una Bibbia, non aveva mai fatto un'offerta per i poveri o per le missioni, o non era stato mai a un seminario sulla gratitudine o sulla bontà, o non era mai stato a un seminario dove qualcuno le aveva detto come comportarsi in chiesa. Eppure lei ascoltò e poi disse alle due spie: io so. Oh, quanta gente conosce la nostra chiesa aspettando la nostra manifestazione nel mondo. Oh, quanta gente aspetta che qualcuno di noi faccia degli investimenti nella loro vita. Oh, Dio sa quanto è importante investire anche non solo nella vita di chi conosci, ma anche di chi non conosci, perché ogni seme che si semina porterà del frutto alla gloria di Dio. Io, disse Rab, io so, ecco perché parlo Io so che il vostro Dio è un Dio potente. Io so che il vostro Dio è un Dio che vi guarisce. Io so che il vostro Dio è il vostro pastore. Io conosco e so che il vostro Dio è il vostro custode. Io so che il vostro Dio è colui che vi porterà fino in Canaan. Lo sappiamo questo. Io so che il vostro Dio vi darà anche Gerico nelle mani. Io so che Dio, il vostro Dio, vi aprirà le porte davanti a voi. Farà una strada laddove strada non c'è. Vi ha guidato nel deserto e vi guiderà fino alla Canaan. Io so, noi sappiamo che Lui si prenderà cura dei vostri figli. Lui si prenderà cura delle generazioni che verranno dopo. Noi sappiamo che Dio si prenderà cura della tua famiglia quando tu non ci sarai più. Oh, io so che Dio provvederà da mangiare. Io so che Dio mi darà da bere. Io so che Dio mi aiuterà a pagare i miei debiti. Io so che Lui sarà con me da quando mi alzo la mattina e quando rientro a casa. Dio è il mio, è colui che mi accompagna. Dio sarà con me sempre. Quando la sera andrò a letto, Lui provvederà ai miei bisogni notturni, ai miei bisogni biologici. Oh, Lui proteggerà i miei sogni. Perché Dio è un Dio generoso, perché Lui non ci lascia e non ci abbandona. È una pagana che diede un messaggio di generosità al popolo di Israele dicendo: noi sappiamo quello che Dio ha fatto con voi, la generosità, la grazia di Dio, lo sappiamo, abbiamo sentito, e questo ci mette tanto timore e paura. Chi se lo sarebbe mai aspettato che l'effetto del messaggio che ha prodotto in questa donna, dato dalle due spie ebree, lei li nasconde dichiarando una bugia. Non dimentichiamo che era pagana, no? Dio non ammette le bugie e Dio non usa le bugie per la sua gloria, ma Dio usa il cuore di una donna ancora non trasformata dalla sua grazia, ancora che vive nella sua vita di peccato. Sapete, perché vi dico questo? Perché Dio ha dimostrato generosità anche economica, finanziaria nei confronti della Chiesa. Ha usato persone che non ci conoscono. Se Daniela dovesse venire qui avanti e farvi l'elenco di tutte le persone che hanno investito nella nostra Chiesa, restereste sbalorditi. Persone che non hanno ricevuto ancora la grazia di Dio, sono come Rahab. Dio ha mostrato generosità economica con la EPO da persone che non ci conoscono, ha usato delle banche, ha usato delle ditte, ha usato delle persone che non sono mai venute in chiesa e probabilmente non entreranno mai in questa chiesa, ma hanno investito perché conoscono chi è il nostro Dio, conoscono chi siamo e conoscono come ci prendiamo cura del nostro prossimo. L'effetto domino della generosità. Vado verso la conclusione. Il verso 12, lei dice: io ho mostrato a voi generosità, ho mostrato a voi gentilezza, ho mostrato a voi grazia, ma quando voi verrete per prendere Gerico, ricordatevi di me. Effetto domino della generosità. Ricordatevi della mia famiglia e di tutto ciò che è legato a loro. E i figli di Israele, le due spie dissero: te lo promettiamo anche a costo della nostra vita, che noi ci prenderemo cura di te. Ecco, dissero questi uomini, lei disse: datemi un segnale, no? Spesso nell'Antico Testamento trovate queste espressioni, no? Dammi un segnale, vi ricordate Tamar, no? Datemi un segnale affinché io con questo segnale posso avere la garanzia di quello che voi state dicendo è vero. E anche il mondo vuole un segnale da parte nostra, la nostra disciplina, la nostra puntualità sulle cose, la nostra santità è importante, dare questo tipo di segnale al mondo. E dissero: ti diamo un segnale, ed è una corda rossa, semplicemente. Che c'ha a che fare con la generosità questa corda rossa? Ti promettiamo che questa corda sarà l'oggetto della tua salvezza. Te lo promettiamo. Ti promettiamo che questo segnale non è un segnale come tanti altri segnali. Questo è un segnale che parla di qualcosa che ti permetterà di vivere eternamente. L'effetto della nostra generosità deve raggiungere sempre lo scopo della croce, sempre, ovvero il motivo della vera generosità di Dio la troviamo alla croce di Gesù, dove Dio ha tanto amato il mondo. Dio è stato così generoso con il mondo. La corda rossa è la via d'uscita al giudizio di Dio. Un venerdì di 2000 anni fa sono riuscito a scampare al giudizio eterno di Dio grazie a una corda rossa, ovvero grazie al sangue puro di Cristo Gesù. Quando il mondo sarà scrollato, shakerato, quando il mondo non ci sarà più, dice Giovanni nel capitolo 4 dell'Apocalisse, ci sarà un segnale che sarà il segnale dei figli di Dio e dei figli delle tenebre, un segnale tra le capre e le pecore, tra i perduti e i salvati, ed è il sangue versato alla croce da Cristo Gesù. La nostra generosità primaria l'abbiamo visto quando Cristo moriva per i nostri peccati alla croce. È importante che le persone facciano di noi l'oggetto di ammirazione, perché noi siamo stati salvati dal sangue, attraverso il sangue di Cristo, generosità. L'effetto della nostra generosità non deve essere soltanto umanitaria, innanzitutto deve essere spirituale, salvifica. Tutto ciò che facciamo, tutto ciò che spendiamo, tutto ciò che traffichiamo, in tutto ciò che noi investiamo, abbiamo un fine primario, quello che le persone vengono alla salvezza e incontrano Gesù Cristo come personale salvatore. Oh, qualcuno potrebbe dire il rosso, perché il rosso? Ci sono tanti motivi, tanti hanno trovato qualcosa da dire intorno al rosso, ma io voglio dirvi questa mattina che se sei generoso, se sei pieno di grazia, se sei pieno di bontà e di compassione, lo devi a qualcuno che prima di te ha dimostrato alla croce compassione infinita nei nostri confronti. Sapete, e concludo, lascio la cordicella qua. Una prostituta nella linea di sangue di Cristo Gesù. Rab, quando Gerico fu conquistata, sposò un ebreo di nome Salmon. Ebbero un figlio che chiamarono Boaz. Vi dice qualcosa Boaz? Ruth, un'altra pagana nella linea genealogica di Cristo Gesù. Prima una prostituta, prima Tamar, una donna che si coricò con suo suocero, famoso, no? Giuda. Poi un'altra donna immorabilmente piena di lacune, Rab. Poi una pagana, Ruth. Ruth sposò, allora da questa unione con Boaz, sposò Boaz e uscì fuori Obed, un'altra persona importante. Da Obed uscì fuori, nacque Isai. E Isai, pensate un po', è il papà di Davide, il re di Israele. Non giudicare troppo dall'apparenza, che non sai chi hai davanti. Rab sposò Salmon, Salmon con Rab fecero un figlio di nome Boaz, da Boaz e Ruth uscì fuori Obed, da Obed uscì Isai e da Isai uscì Davide, il re di Israele, e da Davide uscì il re dei re. È il Signore dei Signori, Cristo Gesù, una prostituta nella linea di sangue. Sono cinque donne, Tamar, Rab, Ruth, Eva, Tamar, Rab, Ruth e Maria, la mamma di Gesù. Cinque donne famose che hanno portato nel loro grembo il sangue che ha lavato il tuo peccato, che ha lavato, ha cambiato la tua vita e ha dato alla tua morale, al tuo cuore, al tuo animo, un animo generoso. Non ti preoccupare, dirà Giobbe, io devo lasciare tutto qua, lo lascerò ai tuoi figli, ma i tuoi figli lo lasceranno agli altri figli, ma prima o poi si concluderà la storia della mia vita è quello che io voglio lasciare ai miei figli. Non è la casa che con fatica stiamo pagando, no. Non è qualcosa che mi hanno dato i miei genitori, no. Io voglio lasciare la generosità del Calvario. Questo voglio lasciare io ai miei figli. Voglio lasciare la generosità con il proprio prossimo. Ama il tuo prossimo come te stesso. E concludo. Se ci riusciamo, non essere tirchio con il tuo prossimo. Amalo e investi nel tuo prossimo. A proposito di questo Paul Tudor Jones, ma Giuseppe, ma perché ha iniziato a offrire attraverso la sua generosità $1.5 miliardi? Perché? Perché qualcuno aveva lasciato un segno nella sua vita. Sapete, quando Paul Tudor Jones era piccolino, con 4 anni, con sua mamma andò al mercato ortofrutticolo di New York, un grandissimo, sono stato, siamo stati, un grandissimo, è una città nella città, enorme. E all'improvviso, non si sa come, questo bambino si è perso e andava in giro a cercare la sua mamma, e un vecchio signore anziano di colore lo vide che piangeva seduto in terra e gli si avvicinò e gli disse: perché piangi? Ho perso la mia mamma, non so dov'è la mia mamma. E ha detto: non ti preoccupare, generoso, non ti preoccupare, troveremo la tua mamma. Dopo alcune ore di ricerca in mezzo a migliaia di persone, Paul Tudor disse: oh, quella è la mia mamma. E trovarono la mamma. E lui racconta che durante la sua infanzia, la sua adolescenza, la mamma raccontava sempre questa storia. E lui non si dimenticò che un vecchio uomo di colore, senza nome, ha investito nella vita di questo ragazzo, di questo bambino. Chissà dove sarebbe potuto andare, si sarebbe potuto perdere, non sappiamo. E lui disse: io, da grande, se avrò la possibilità, vorrò essere generoso. E ancora oggi, dopo più di mezzo secolo, la sua attività, la Robin Hood Foundation, è generosa con tanti bambini, con tanti uomini e donne che non hanno la possibilità economica di iscriversi alla scuola biblica. Andiamoci in piedi. Tutto quello che fai, tutto quello che è in tua possibilità, dice la Bibbia, falla. Tutto ciò che trova la tua mano da fare, falla. Tutto ciò che il tuo cuore vuole fare, faglielo fare. Tutto ciò che la tua mente decide di fare, faglielo fare. Tutto ciò che semini avrà una ricompensa. Tutto ciò che farai, o per tutto ciò in cui tu ti investi, sarà ricompensato. Avrai un tornaconto, se non qui in terra, sicuramente in cielo. Le piccole cose servono a costruire grandi cose. Bastano delle piccole pietre per costruire grandi edifici. Dice qualcuno che basta un piccolo fiammella per incendiare una grande foresta. Le piccole cose. Inizia con il tuo piccolo a essere generoso. Generoso, generoso, perché qualcuno è stato generoso con te, qualcuno ha investito nella tua vita, e se oggi sei un figliolo di Dio è perché qualcuno ha investito, non sapendo chi saresti diventato, ha investito nella tua vita. Sii grato a Dio questa mattina, sii grato a tutte quelle persone che in un attimo ti passeranno davanti e avranno un messaggio da dirti. Io ho investito nella tua vita, io ho seminato nella tua vita, io ho dato qualcosa alla tua vita. Ora, dice Gesù, come avete ricevuto, datelo, mettetelo a disposizione degli altri. Vi invito a chiudere i vostri occhi, a chinare i vostri capi, a ringraziare Dio per la sua parola, e prega nel tuo cuore di: Signore, io voglio essere generoso, generoso, come tu sei stato con me generoso nel mio piccolo. Sì, Signore, non devo per forza camminare sulla luna, non devo per forza vincere un premio Nobel, o devo per forza vincere $1.5 miliardi alla borsa di New York o alla borsa di Francoforte. No, no, Dio non vuole questo. Amen. Se ciò accadesse, gloria a Dio. Ma nel tuo piccolo, come gli altri sono stati generosi con te, sii generoso anche negli altri. Investi laddove non pensi che ci possa essere un frutto. Non sai. Mentre mi viene in mente, lo voglio dire, un giorno nel 1400 un vecchio maestro di scuola, ogni volta che entrava nella sua classe, si toglieva il cappello e si inchinava davanti ai suoi alunni, qualcosa inconsueta. Io me lo ricordo, anche io alle mie scuole elementari e medie, ci alzavamo per salutare in modo riverente i nostri professori, le nostre maestre. Ma allora era inconsueto, perché i maestri di allora erano persone con una certa dignità. Ma questo maestro usava esattamente l'effetto contrario. Era generoso nel onorare i suoi alunni, era generoso nel stimare i propri alunni. E qualcuno un giorno gli disse: Signore, perché fai tutte le mattine quello che fai? Perché ti togli il tuo cappello e ti inchini davanti alla tua classe? Perché lui disse: io non so, oggi non so chi è seduto tra i banchi della mia classe, non so. Probabilmente uno di loro diventerà qualcuno importante. E in effetti uno importante c'era in quella classe. Si chiamava Martin Lutero. E lui questo atto lo ha scritto in quasi in tutti i suoi scritti, quando parlava di generosità, di stima, di prendersi cura del prossimo, di non chiudere gli occhi davanti ai bisogni altrui, di non passare oltre come fecero con il buon samaritano, come fecero nella storia del buon samaritano. Investi questa mattina, fatti guidare dallo Spirito di Dio nell'investire nella vita altrui del buon seme, e vedrai che prima o poi ne mangerai i frutti alla gloria del Signore.